Buongiorno a tutti dalla redazione di YNews.tv. Oggi è giovedì 30 dicembre 2021 e noi andiamo subito a vedere cosa ci offrono i maggiori quotidiani, in edicola oggi, in tema di wine and food. Partiamo dalle pagine del Sole 24 Ore con la breve che riguarda il Chianti, con il consorzio del Chianti che punta sull'America Latina. La Chianti Academy ha avviato una serie di incontri in vari paesi a partire dalla Colombia, come vi avevamo già raccontato nei giorni scorsi. Restiamo poi sulle pagine del Sole 24 Ore. Prodotti a denominazione protetta, impresa in allarme, nessun sostegno. Così la filiera produttiva legata ai prodotti certificati DOP che vale 17 miliardi di euro. Baldrighi, troppe e gravi. Cesare Baldrighi, presidente di Origine Italia, ricordiamo, troppe e gravi distorsioni nella allocazione delle risorse dei vari piani. La classifica delle DOP e delle DOC italiane in termini di valore alla produzione in milioni di euro. Al primo posto il grana padano con 1 miliardo e 562 milioni di fatturato, seguito da vicino dal parmigiano reggiano con 1 miliardo e 556 milioni di euro di fatturato. Poi prosciutto di Parma, mozzarella di bufala campana, aceto balsamico di Modena, gorgonzola, prosciutto San Daniele, mortadella Bologna, pasta di Gragnano, bresaola della Valtellina. Storia a sé fa invece il vino, con il Prosecco in vetta a quota 680 milioni di euro, poi la DOC delle Venezie, il Conegliano Valdobbiadene, l'Asti, la Marone della Valpolicella, il Chianti, il Valpolicella Ripasso, l'Alto Adige, il Brunello di Montalcino e il Barolo. La DOP Economy in Italia vale 17 miliardi di euro, eppure non ha ricevuto nessuna attenzione né dalla legge di bilancio, né dal PNRR, nemmeno dal Piano Strategico Nazionale che deve disegnare la nuova PAC. Non usa mezzi termini Cesare Baldrighi, presidente di Origine Italia, l'associazione che riunisce il 95% delle produzioni italiane a indicazione geografica. Il governo si è dimenticato dei consorzi di tutela e dei loro prodotti. Oltre 800 fra DOP, DOC e IGP, 200.000 imprese coinvolte, un quinto del PIL, 10 miliardi di export agroalimentare all'anno. A uno Baldrighi snocciola i numeri della potenza di fuoco di questa fetta dell'economia nazionale, portabandiera dell'Italia nel mondo. Proprio nessun aiuto è andato alla DOP Economy, solo 4 milioni di euro che sono stati stanziati dalla legge di bilancio per la promozione. E pensare, precisa Baldrighi, che all'apicoltura sono andati 60 milioni, alla pasticceria 30 milioni e ai distretti del cibo ben 120, se non è una stortura questa, dice Baldrighi. A far arrabbiare i consorzi di tutela è soprattutto il fatto che i fondi allocati sono tutti andati a soggetti, come i distretti del cibo, per esempio, che sono nati da poco e che non hanno nemmeno le strutture adatte per gestirli in maniera organizzata ed efficiente. I consorzi di tutela sono organismi che esistono da anni e si sono sempre saputi gestire in modo autonomo, dice Baldrighi. Ci volevano norme specifiche per loro, poi si sarebbe fatto un bando e si sarebbe stabilita l'assegnazione dei fondi ai progetti migliori. Oppure si potevano prevedere misure specifiche a favore di singoli consorzi con l'obiettivo di sviluppare la commercializzazione dei prodotti oppure l'aumento della capacità di trasformazione delle materie prime. Invece la parola consorzi di tutela non viene scritta mai da nessuna parte. Un tentativo di fare qualcosa all'inizio c'è stato, ricorda Baldrighi. Nelle prime fasi di discussione della manovra si era parlato di una riserva a favore delle indicazioni geografiche. Poi però il risultato finale è stato uno stanziamento di 50 milioni destinato ai prodotti dell'agroalimentare italiano di qualità in generale. Una dichiarazione troppo ampia perché possano essere considerati fondi appannaggio delle DOP. Sulla stessa pagina i consumi di Capodanno, prenotazioni al ristorante in caduta libera, meno 30%, così l'effetto Covid frongia, l'informazione è fondamentale, servono sostegni in una fase critica. Si parla poi di riassetti nell'ambito delle acque minerali d'Italia, via libera del Tribunale al Concordato. In taglio basso invece, a proposito di riorganizzazioni, Dolciumi Marradi chiude a Firenze e porta la produzione a Bergamo, così il produttore storico di Marron Glacé, che poi ritroveremo anche sulle pagine degli altri quotidiani. A partire, per esempio, proprio da Repubblica, la rivolta della Toscana per i Marron Glacé, scrive Andrea Bulleri. La storica fabbrica di Marradi chiude per essere delocalizzata a Bergamo, a rischio i dipendenti e gli operai stagionali. Nardella, una scelta perversa, ci opporremo. Si dice che la loro paternità sia contesa tra il Piemonte e la Francia, ma c'è un altro luogo che da quasi 40 anni ha fatto dei Marron Glacé la sua bandiera. Marradi, minuscolo borgo di 2.900 anime sull'Appennino tra Toscana e Romagna in provincia di Firenze. Ora però quel simbolo rischia di sparire, l'orto frutticola del Mugello che da sola lavora circa 7.000 tonnellate di castagne l'anno e poi le esporta in più di 30 paesi, ha annunciato la chiusura, facendo piombare nell'incubo i pochi operai fissi e circa un centinaio di stagionali storici reclutati ogni anno da marzo a novembre per confezionare i marroni cotti nello zucchero in un paese di 3.000 abitanti. È un numero spaventoso. Restiamo ancora sulle pagine della Repubblica, però andiamo negli Stati Uniti, o meglio, tra Stati Uniti e Giappone, in arrivo una maxi spedizione. McDonald's scongiura la crisi delle patatine. Pare scongiurata la crisi delle French fries che ha colpito i 2.900 McDonald's in Giappone a causa dei colli di bottiglia nella logistica. La multinazionale del fast food da una settimana ha ridotto le porzioni, ma ora ha raggiunto un accordo con la società di trasporti FlexCorp per una spedizione con tre Boeing 747 carichi solo di patate. Notizia riportata anche dalle pagine del Corriere della Sera: mancano le patate, tre Boeing dagli USA per i McDonald's del Giappone. Operazione salvataggio, la definisce il Corriere, che ricostruisce poi la vicenda. Lo scorso 21 dicembre la divisione giapponese di McDonald's aveva annunciato che avrebbe cominciato a vendere solo le porzioni piccole di patatine fritte per via dei ritardi nella consegna delle materie prime provenienti dal Nord America. Ieri la società cargo USA Flexport ha annunciato nuovi carichi di patate in Giappone su tre aerei Boeing 747, come abbiamo appena visto. Restiamo poi sulle pagine del Corriere della Sera per un aggiornamento doveroso sulle misure di contrasto alla pandemia. Così cambiano le norme nel caso di incontri con positivi, dai locali allo sport, giro di vite a partire dal 10 gennaio, quarantena e carta verde. Si parte con l'autosorveglianza, niente quarantena se si ha la terza dose, le precauzioni, isolamento di 10 giorni per i non immunizzati e poi le linee guida conviventi e non solo, chi sono i contatti stretti. Per quanto riguarda la certificazione dai ristoranti agli hotel, dove serve il Super Pass? Il Green Pass rafforzato diventa obbligatorio dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza, che lo ricordiamo scadrà il 31 di marzo, per tutti i mezzi di trasporto: aerei, treni, navi, autobus, metropolitane e treni regionali. Negli alberghi e in tutte le strutture ricettive per le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, come i matrimoni, per le sagre e le fiere, per i centri congressi. Solo vaccinati e guariti possono sedersi al ristorante anche all'aperto, frequentare piscine e centri benessere anche all'aperto. La limitazione è estesa agli sport di squadra e ai centri natatori e ai centri culturali, sociali e ricreativi. Anche per andare a sciare servirà il Super Green Pass. Nella nota di Palazzo Chigi, a seguito del Consiglio dei Ministri, si parla di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici. Come detto, poi, trasporti, bus, metro, treni, aerei, solo vaccinati o guariti. Lo sport vedrà una riduzione del pubblico negli stadi all'aperto, soglia del 50%, che cala al 35% invece al chiuso. E ancora, mascherine ritorno a scuola, le FFP2 obbligatorie per cinema e autobus, le protezioni in classe, lo screening dei militari, così l'istruzione, al lavoro l'obbligo vaccinale dai sanitari ai prof. Per quanto riguarda gli eventi, fino alla fine di gennaio niente feste e discoteche, poi per i viaggi un test molecolare per rientrare dall'estero. Il Green Pass rafforzato infine sarà valido per 6 mesi. In chiusura andiamo sulle pagine dedicate alla salute di Repubblica. Si parla di diabete, dimmi a che ora mangi e ti dirò come stai, nell'articolo di Elvira Naselli. Gli stessi alimenti a orari sbagliati impattano peggio sul nostro profilo metabolico. La regola d'oro: mai cenare dopo le 20 e mangiare pochissimo. Non teniamo conto dei ritmi naturali, ma di quelli del lavoro, con pasti consumati in fretta. Articolo ancora più rilevante, però, è quello dedicato al cioccolato. Un po' di cioccolato ti allunga la vita, passioni salutari, le definisce Letizia Gabaglio. Contiene sostanze utili al funzionamento dell'organismo e se ne può ridurre il contenuto di zuccheri e grassi. Le case produttrici trovano strade healthy, dai dolcificanti vegetali all'olio d'oliva. Nuove sostanze vegetali alterano il gusto al minimo e non hanno effetti gastrointestinali. L'utilizzo dell'olio evo può invece influenzare positivamente i parametri dell'insulino resistenza. E questa era anche l'ultima notizia per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi, con la quale vi ringraziamo per l'attenzione e rinnoviamo l'appuntamento a domani, come sempre, su ynews.tv.